Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, radioascoltatori carissimi, amiche e amici di Radio Maria, e benvenuti al nostro appuntamento del quarto sabato del mese dedicato all'ascolto della parola. Il nostro ascolto avviene sempre attraverso un percorso nella Bibbia. Quest'anno stiamo approfondendo i volti della preghiera. Sono contenta perché il mese scorso non abbiamo potuto sentirci, che era il 25 del mese, quindi era in diretta da Medjugorje, eccetera. Però riprendiamo, quindi davvero benvenuti a tutti, benvenuti a questo appuntamento. Questa sera sosteremo sul Salmo 103. E che lo intitolo così, come avete sentito enunciare, il Salmo delle sette benedizioni. Come mai? Certo, è un inno di benedizione, ma questo titolo è piaciuto così darlo a me perché vorrei proprio richiamare l'attenzione della ripetizione che c'è del verbo benedire. Anzitutto l'orante di questo salmo, l'orante della Bibbia, per ben quattro volte invita la propria anima, cioè tutto se stesso, a benedire il Signore. E quando poi leggerò il salmo, tra poco, fate attenzione, potete contarle. Per quattro volte il salmista dice: benedici il Signore, anima mia, quattro volte. Tre volte in apertura del Salmo e la quarta volta alla fine. Quindi la preghiera del Salmo 103 inizia con benedici il Signore, anima mia, e termina con benedici il Signore, anima mia. Come ad abbracciare l'intero Salmo dentro questa benedizione personale. Ma poi il salmista invita anche gli angeli e tutte le creature a benedire il Signore. Per tre volte: benedite, benedite, benedite. Quindi quattro volte benedici il Signore, anima mia, e tre volte benedite, benedite il Signore voi tutte sue schiere, benedite il Signore, voi tutte opere sue, e poi benedici il Signore, anima mia. Ecco, prima di leggere il Salmo, vorrei anche dire una cosa sulla benedizione. C'è la benedizione, potremmo dire, ha una duplice direzione. La benedizione discensionale, verticale ma in discesa, perché parte da Dio e si effonde sull'uomo. Dio benedice, e noi, soprattutto noi cristiani occidentali, siamo proprio più abituati a chiedere a Dio la benedizione, ma c'è anche la benedizione verticale ascensionale. Ascensionale perché parte dall'uomo che ha fatto esperienza della benedizione, dei benefici di Dio, e restituisce, per cui Baruch Adonai Eloheinu, benedetto tu Signore nostro Dio, benedetto il Signore, benedetto il Dio di Israele. Quindi Dio benedice e noi benediciamo Dio. E la benedizione costitutiva è proprio quella divina, è una benedizione efficace. La nostra benedizione è, potremmo dire, quella che restituisce a Dio la lode. Il fedele, il credente benedetto risponde benedicendo. Vi dicevo che noi siamo più abituati a chiedere la benedizione. E chiediamo che il Signore benedica la nostra vita, che benedica il cibo che stiamo per prendere, che benedica il viaggio che stiamo per compiere. Insomma, noi chiediamo a Dio di benedire i nostri progetti, la nostra giornata, il nostro lavoro. Meno frequente, almeno a me risulta così, girando anche nelle parrocchie così è meno frequente il movimento di lode, la berakà, la benedizione. Ad esempio, quando noi prendiamo il pasto, benedici Signore il cibo, ma sarebbe più bello dire Signore, ti benediciamo per il cibo che ci doni, per la vita che ci regali e l'alimento che la sostiene. Adesso proviamo ad ascoltare questo salmo, perché il Signore ci educa all'atteggiamento di lode e di benedizione, ed è proprio in questa prospettiva che questa sera vorrei meditare con voi il Salmo 103, che declina appunto sette benedizioni, cioè invita la propria anima a benedire il Signore. Ascoltiamo il Salmo e poi lo commenterò. Anzitutto io prendo il Salmo con la versione ufficiale della CEI e quindi chi di voi ha la Bibbia può cercare il Salmo 103. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Già due volte ho detto, benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, tutto di me, benedica il suo santo nome. Terza volta, benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici, non dimenticare, ricorda. E adesso gli enumera questi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia, sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza. E poi, il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene di che cosa siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Ecco, l'uomo è come l'erba, sono i suoi giorni, come un fiore di campo, così egli fiorisce, se un vento lo investe non è più, né più lo riconosce la sua dimora. Ma l'amore del Signore è da sempre e per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. E ora ritorna al benedire. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che eseguite la sua volontà. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Benedice il Signore, anima mia. Ecco, ho detto delle sette benedizioni perché per sette volte c'è il verbo benedire. Benedice il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome, benedici il Signore, anima mia. Questo nei primi versetti, versetto 1 e 2. Poi al verso 20, benedite il Signore, angeli suoi, e sono quattro volte, benedite il Signore, voi tutte sue schiere, 5 volte. Verso 22, benedite il Signore, voi tutte opere sue, 6 volte. Benedici il Signore, anima mia, 7 volte. Ecco, 7 volte il salmista invita l'anima sua, cioè tutto se stesso, come un dialogo psicologico, un dialogo con se stesso, è come uno sdoppiarsi. Noi non diciamo abitualmente benedici il Signore l'anima mia, ma io benedico il Signore. Ma se fate attenzione, anche la Madonna nel Magnificat parla la terza persona. Come si esprime Maria nel Magnificat? Magnifica il Signore l'anima mia. L'anima mia magnifica il Signore. Avrebbe potuto dire la Madonna, io magnifico il Signore, io faccio grande il Signore. In realtà quell'anima mia sta per io, tutto me stesso. E questo è come un parlare, l'anima mia magnifica il Signore. Anche il salmista dice, benedici il Signore anima mia, in ebraico è nefesh. E nefesh vuol dire tutta la vita, tutto l'essere, tutto di me è chiamato a diventare benedizione. Potremmo dire proprio che la benedizione scaturisce allora dalla radicalità dell'io. Tutto l'essere, tutto anima mia, cioè vita mia, interiorità mia, non è solo la spiritualità, no, tutto di me, anche il corpo, anima mia in ebraico, nefesh vuol dire la vita. Vita mia, potete mettere il vostro nome, quindi tutto l'uomo è chiamato a diventare benedizione, benedici il Signore anima mia, quanto in me, quindi la mente, la volontà, il cuore, ma quanto in me, potremmo dire le preoccupazioni, le gioie, anche quello che mi dà fastidio, tutto quanto è in me, benedica il suo santo nome, cioè benedica il nome che sta per la persona, benedica il Signore. In ebraico abbiamo proprio Yahweh, benedici Yahweh, anima mia, il mio intimo benedica il suo santo nome. Vi invito a prendere appunto chi ha di voi la Bibbia e chi non ce l'ha, a rigustarlo questo salmo. Io desidero così restare proprio in profondità, cioè riprendere le varie espressioni, vedere come anzitutto c'è questa benedizione personale. Benedici il Signore anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Cioè abbiamo una benedizione personale di tutto ciò che riempie la mia vita. E poi dentro questo c'è un enumerare i benefici del Signore. Proviamo a vedere i verbi. Per che cosa benediciamo il Signore? La preghiera biblica è sempre molto concreta, è sempre benedici perché. Lo dice perché. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Non dimenticare significa ricorda. Chi dimentica è come un apostata, uno che si taglia dalla corrente della comunicazione con Dio. Ricordare è l'altra faccia della mare. Shema Israel, ascolta Israele, cioè ricorda quello che il Signore ha fatto per te. E il salmista dice, benedici il Signore anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Cioè, vedete, il Signore mi ha beneficato. Il benedire vuol dire bene. E il Signore, quando dice bene di noi, effettua. La sua benedizione è efficace, cioè il benedire del Signore è un beneficarmi. E io devo riconoscere quanto bene il Signore ha detto di me e ha fatto per me. Quindi io posso restituire la benedizione perché ho consapevolezza di essere stata benedetta dal Signore e mi ha benedetta creandomi. Perché se non mi avesse benedetta, se non ti avesse benedetto, neppure esisteresti. Come ha pronunciato il nostro nome, da sempre e per sempre, dall'eternità ci ha benedetti. Poi riprenderemo proprio i testi del Nuovo Testamento dove noi benediciamo il Signore perché ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Ecco, questo è il Nuovo Testamento, è nella lettera agli Efesini, ma vedete già l'orante, il credente dell'Antico Testamento, e Gesù ha pregato questi salmi, la Madonna ha pregato nella Santa Famiglia, questo salmo deve essere stato molto familiare, perché è restituire a Dio la lode, la gratitudine per tutti i suoi benefici. Allora elenchiamoli, non dimenticare tutti i suoi benefici e comincia a numerarli. Egli, cioè lui, Dio, il Signore, perdona tutte le tue colpe. Primo verbo, perdona tutte le tue colpe. Quindi la enumerazione dei benefici parte dalla grazia fondamentale, che è il perdono dei peccati. Quindi, primo, perdona tutte le tue colpe. Secondo, guarisce. Guarisce tutte le tue infermità. Tre, salva dalla fossa la tua vita. Salva dalla fossa vuol dire ti libera dalla morte, non. Dice, finisce tutto nella fossa, ma no, salva dalla fossa, cioè è già un anticipo della risurrezione. 4. Ti circonda di bontà e di tenerezza, di misericordia, ti circonda, cioè ti avvolge, ti veste di bontà. Quale bontà? La sua tenerezza, la sua chesed e Rachamim, le viscere materne, sei avvolto di paternità e maternità divina. Poi, li ho numerati, no? Primo perdona, secondo guarisce, tre salva dalla fossa la tua vita, quattro ti circonda di bontà e misericordia, cinque sazia di beni la tua vecchiaia, sei rinnova come aquila la tua giovinezza. Sette, e il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Che bello, vedete, sette benedizioni. Anzitutto, appunto, il Signore perdona e il Signore guarisce. Sant'Agostino dice che il peccato è come una malattia. Sentite che ve lo leggo questo passo di Sant'Agostino. Il peccato è una malattia, ma Dio guarisce da tutte le malattie, come abbiamo appena sentito in questo salmo, guarisce tutte le tue malattie, tutte le tue infermità. Dici, sono troppo grandi, Sant'Agostino fa dire, no? Ma le mie malattie sono troppo grandi? Sant'Agostino risponde, ma il medico è più grande di esse le tue malattie. Per un medico onnipotente non c'è malattia incurabile. Lasciati curare e non respingere la sua mano. Egli sa quello che deve fare. Lascialo fare quando taglia nella carne viva. Sopporta il dolore medicinale considerando la salute che ne deriverà. Molti accettano di affidarsi alle mani umane dei loro chirurghi, accettando un dolore sicuro e pagando grossi onorari per una guarigione incerta. E tu esiterai quando Dio, che ti ha fatto corpo e anima, che ti conosce e che ti promette la guarigione, vuole offrirti cure gratuite e di successo sicuro? Sopporta dunque la mano del tuo medico divino. Grande Sant'Agostino, no? Proprio in commentando, ecco, questo guarisce tutte le tue infermità. Magari ti guarisce anche con un intervento chirurgico, ad esempio. Un trapianto di cuore, perché noi chiediamo, no, con il profeta Geremia e poi il profeta Ezechiele, il Signore dice: toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Noi spesso lo sentiamo un cuore duro. Ecco, il Signore toglie il cuore di pietra, allora deve fare un intervento chirurgico, un trapianto di cuore, ma sicuri. Tranquilli potremmo dire che il Signore è il chirurgo migliore. Quindi Sant'Agostino, quando dice: ma se accettiamo di affidarci alle mani umane, di medici che magari ci chiedono un grande onorario per una guarigione incerta, vuoi esitare ad affidarti al chirurgo, al medico divino? Quindi il salmista si fida e dice alla propria anima: benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici, perché Lui perdona. Anche se hai peccato all'ennesima potenza, anche se avessi fatto i peccati più grandi del mondo, Egli perdona tutte le tue colpe. Guardate, siamo nell'Antico Testamento. E questa certezza, cioè fiducia incondizionata, che l'abbiamo già sentita in Davide, pietà di me, Signore, nella tua grande misericordia cancella il mio peccato, lavami tutto. E qui il salmista invita a benedire, perché è certo che il Signore perdona tutte le colpe e guarisce tutte le infermità. Questo essere circondati di bontà e tenerezza è, potremmo dire, le viscere proprio materne di Dio. Il Rahamim sono le viscere materne, e quindi il Signore da sempre e per sempre ti circonda di misericordia e di tenerezza. Poi mi piace questo: sazia di beni la tua vecchiaia. Ma noi potremmo dire: ma che vuol dire? Il salmista sa bene che la vita non è eterna. Ma questo saziare di beni è già un preludio del paradiso, e questo rinnovare la giovinezza è come dire: il Signore nella giovinezza ti ha dato energia, per cui tu potevi correre, nella seconda giovinezza e nella terza giovinezza, cioè la terza età, per il salmista è come la terza giovinezza, perché vedi cosa fa il Signore: rinnova le tue energie come l'aquila, che secondo appunto dice rinnova la sua energia, l'aquila. Ebbene, già il profeta diceva: i giovani si stancano, però anche i vecchi potranno correre, perché il Signore rinnoverà la loro energia come le aquile. Ecco, è bellissimo questo, perché è un preludio di paradiso. Per il Signore la vecchiaia non diventa un limite, perché la vita si apre sulla eternità e Lui salva dalla fossa la tua vita. E la tua vecchiaia si rinnova come aquila la tua giovinezza, seconda giovinezza, terza giovinezza, perché per noi la vita è ascensionale, cioè ci attende una eterna giovinezza. Il Signore ci avvolge della sua bontà e della sua tenerezza da sempre e per sempre. L'amore del Signore, continua il salmista al verso 17, è da sempre e per sempre su quelli che lo temono. Potremmo dire dall'eterno all'eterno, da ora e per l'eternità. facciamo uno stacco musicale. Riprendiamo la nostra catechesi, la nostra meditazione sul Salmo 103, che ho detto il Salmo delle sette benedizioni, è una grande lirica di benedizione e possiamo immaginare l'antico credente del nostro Salmo all'ingresso del Tempio a Gerusalemme che prima di ogni richiesta presenta a Dio un canto di benedizione. Davanti alla bontà del Signore non ci sono parole adatte per lodarlo, ma è l'intera persona del credente che si affida al proprio Signore con le parole di benedizione. Benedici il Signore, anima mia. Abbiamo detto per quattro volte l'orante di questo salmo invita il suo io profondo, la sua anima, la sua vita. Benedici il Signore, anima mia. Tre volte in apertura del Salmo, la quarta alla fine del Salmo, come questa benedizione personale. E poi c'è, prima della conclusione, una benedizione che potremmo dire cosmica, una benedizione che coinvolge gli angeli, perché prendiamo proprio la conclusione, e domani è anche la festa degli arcangeli, no? Michele, Raffaele, Gabriele, per cui auguri anche a chi porta questo nome. E il nostro salmista al verso 20 dice: benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi. Vede gli angeli sempre come sull'attenti per eseguire l'ordine del Signore, e gli ordini del Signore sono sempre a vantaggio delle sue creature. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che eseguite la sua volontà, qui vede gli angeli come servi che eseguono le disposizioni del Signore. E poi per la terza volta, benedite il Signore, voi tutte opere sue, quindi tutte le creazioni, vedete, diventa un benedite, 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 e alla fine di nuovo benedice il Signore, anima mia. Questo inno di benedizione ha uno sguardo però che da un lato potremmo dire è il canto dell'amore tenero, dell'amore misericordioso, dell'amore che perdona, e dall'altro è anche il canto dell'amore e della fragilità, perché al centro del Salmo, in particolare i versi 8 fino al verso 14, racchiudono nell'abbraccio della misericordia divina la nostra fragilità. Dice: il Signore sa bene di che cosa siamo plasmati, come un vasaio, il vasaio che plasma la creta, così noi, secondo la Bibbia, siamo plasmati di terra, siamo polvere, siamo la polvere del suolo, ma nella quale il Signore ha soffiato il suo alito di vita. Allora il salmista dice: come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Ho ricordato prima l'amore di una madre, l'amore viscerale, perché Rechem in ebraico è proprio il grembo materno, e la misericordia ha a che fare con le viscere materne. Ma qui mette insieme la madre e il padre. È bello questo vedere un padre tenero. Che cosa vi viene in mente? Viene in mente la parabola del padre misericordioso che abbiamo sentito proprio domenica, no? Il padre misericordioso di cui parla Gesù nel capitolo 15 di Luca è un padre tenero. Bene, Gesù da dove la prende questa immagine di un Dio che è padre tenero? Lui stesso si rivolge a Dio chiamandolo Abba, papà. Vedete, c'è già nel Salmo. Alle volte noi contrapponiamo l'Antico Testamento al Nuovo, non va bene, perché questo salmo che vi sto pregando, che sto pregando con voi, ci fa vedere proprio un volto di Padre, quindi un volto divino, tenero. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. E quelli che lo temono qui vuol dire quelli che si fidano di Lui. E anche Maria nel Magnificat usa questa parola, di generazione in generazione, dice la Madonna nel Magnificat, la sua misericordia su quelli che lo temono. Non sono quelli che hanno paura. Come potrebbero sperimentare e far grande la misericordia del Signore quelli che hanno paura? No, il timore di Dio è l'inizio della sapienza, è il sentirci creature davanti al Creatore. Quindi l'amore del Signore è da sempre e per sempre su quelli che lo temono, dall'eterno all'eterno, è il verso 17, l'amore del Signore è da sempre e per sempre su quelli che lo temono. Qui vorrei citarvi proprio una preghiera dal rituale delle preghiere giudaiche. La liturgia giudaica, la seconda benedizione che precede la preghiera chiamata Ahavat Olam, con amore eterno, e suona così, sentite che bella, la preghiera dei nostri fratelli ebrei, di rito Ashkenazita, dice: con amore eterno hai amato la casa di Israele, tuo popolo, ci hai insegnato la Torah, i precetti, gli statuti divini, perciò, Signore Dio nostro, concedi che quando ci corichiamo e quando ci alziamo, meditiamo sui precetti della tua volontà e fa che ci rallegriamo e gioiamo in eterno nelle parole dell'insegnamento della tua Torah, dei tuoi statuti e precetti, perché essi sono la nostra vita. Il tuo amore non allontanare da noi in eterno, benedetto tu, Signore, colui che ama il suo popolo. Che bello! Ecco, vedete, Gesù si è nutrito di benedizione, la Madonna pregava questi salmi e nella casa della famiglia di Nazareth dobbiamo immaginare che riecheggiava in continuazione la benedizione. Benedici il Signore, anima mia. Dovremo diventare appunto una benedizione vivente. E se chiediamo a Dio di benedire, benedici Signore noi e il cibo che stiamo per prendere, alle volte anche proprio no, e io dico alle mie consorelle, rovesciamo la prospettiva. Benedetto, come facciamo nell'offertorio della messa? Quella, ad esempio, è una bellissima preghiera che dovremmo fare quotidianamente, no? Anche prima di prendere i pasti. Cosa diciamo nell'offertorio? Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questi doni, no? Il pane, il vino. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Vedete, questa è la preghiera biblica. Benedici il Signore, fare di ogni cosa, e dice, ma e i miei peccati? Proprio questo diceva il Signore Gesù a Santa Faustina. L'altro è mio, offrimi quello che è tuo. Quindi anche i peccati noi li possiamo presentare al Signore. Signore, prendi i miei peccati. Il salmista dice, quanto in me benedica il suo nome, in me c'è anche il male, c'è il peccato, bene, io Signore voglio presentarti il mio limite, il mio peccato e benedire cosa? Benedire la tua misericordia, perché tu perdoni tutte le colpe. Santa Teresa di Gesù Bambino diceva, se avessi mai commesso il più grande dei crimini, io non smetterei di avere fiducia in te, nella tua misericordia, perché i miei peccati sono come una goccia d'acqua in un braciere ardente. Allora, veramente questo nutrirci. Il Signore dice il salmista, è misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Al centro di questo salmo c'è proprio l'esperienza che Israele fa del Signore nell'esodo, al Sinai. Che cosa fa? Fa l'esperienza dell'alleanza, della chesed, della misericordia, della grazia, della tenerezza del Signore. E non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché? Sto citando sempre il Salmo, eh? Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, sono gli estremi opposti, così egli allontana da noi le nostre colpe. Allora? Allora è come quando il Signore dice le ho gettate in fondo al mare e ci mette su una pietra così grande, ho scritto divieto di pesca, non ripescare più quei peccati che lui ha gettato in fondo al mare, se li ha perdonati tutti. Fidati, non ci ripaga secondo i nostri peccati, li perdona. Questa è la fede della Bibbia, già nell'Antico Testamento. Allora, sulla base di questo salmo di benedizione che abbraccia la tenerezza del Signore e la nostra fragilità, perché è proprio perché sa di che cosa siamo plasmati, lui dice ricorda che noi siamo polvere e allora ha misericordia, non pretende da noi quello che alle volte noi pretendiamo da noi stessi. Cioè il Signore sa che noi siamo fragili. Noi alle volte abbiamo la presunzione di volere essere impeccabili. Siamo noi che non sopportiamo noi stessi. Siamo noi che ci indigniamo con il nostro peccato. Mentre il salmista qui mi dice, il Signore sa di che cosa siamo plasmati, come il vasaio sa di che cosa è fatto il suo vaso, ricorda il Signore che noi siamo polvere. Noi dobbiamo ricordare i benefici del Signore e il Signore si ricorda di che cosa ci ha fatto e allora non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe, perché appunto lo sa ed è misericordioso e pietoso. Quanto è difficile fidarci di questa misericordia. Non a caso Papa Francesco continua a ricordarcelo e continua a dirci siamo noi che ci stanchiamo di domandare il perdono e il Signore non si stanca mai di perdonare. Ma veniamo anche alla dimensione del Nuovo Testamento che svilupperò dopo la pausa. Pensate a Gesù. Gesù che benedice il Padre. Al capitolo 10 di Luca, Gesù, mi piace chiamarlo il Magnificat di Gesù, perché Luca ci dice che Gesù esulta nello Spirito e poi i suoi discepoli erano ritornati dalla evangelizzazione e Gesù, pieno di gioia, esclama, rivolto proprio al Padre, no? Dice, ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì Padre, qui io immagino che Gesù ha detto sì Abba, Papà, e mi viene in mente allora appunto questo salmo, come è tenero un padre, e Gesù lo sente questa tenerezza, sì papà, perché così è piaciuto a te, tutto mi è stato donato dal Padre mio, senti che consapevolezza ha Gesù, Gesù si sente il figlio amato, che gli restituisce allora la benedizione, tutto mi è stato donato dal Padre mio, e nessuno conosce chi è il figlio se non il padre, né chi è il padre se non il figlio è colui al quale il figlio lo voglia rivelare. Ecco, Gesù che benedice il suo papà, è dentro questo movimento di benedizione e glielo vogliamo chiedere al Signore: insegnami, Signore, a stare dentro questa corrente di benedizione, questa beraccà, questo inno di lode. Ti benedico, Padre, ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelato proprio ai piccoli che sono i discepoli di Gesù, e Gesù stesso che si sente appunto il figlio piccolo, il figlio amato, il figlio che il padre può tenere tra le braccia. Perciò Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Abba, papà. E poi vedremo dopo la pausa come, dopo un altro momento, come tutto il Nuovo Testamento ci insegna a benedire, benedetto Dio perché ci benedice, benedetto Dio perché ci consola. Ma prima facciamo un altro breve stacco musicale. Riprendiamo ancora brevemente per poi lasciare spazio ai vostri interventi. Questa sera abbiamo sostato sul Salmo 103 che ho chiamato delle sette benedizioni, perché è proprio un movimento di benedizione che ci insegna a benedire con tutta la nostra vita il Signore. E nel Nuovo Testamento potremmo dire che l'uomo, il credente che ha fatto esperienza della grande benedizione di Dio in Cristo Gesù, restituisce la lode, e quindi la Bibbia ci insegna a benedire il Signore, a fare in modo che al movimento discendente, discensionale, che parte da Dio e si effonde sull'uomo, Dio ci benedice, corrisponda il movimento ascensionale che parte dall'uomo che risponde benedicendo. E possiamo benedire quando riconosciamo i benefici del Signore. Allora ecco la lettera agli Efesini, dove all'inizio proprio della lettera San Paolo, o chi insomma fosse un suo discepolo, si esprime così: benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale in Cristo. Egli ci ha scelto prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Ecco, vedete, benedetto Dio che ci ha benedetti prima ancora della creazione del mondo, cioè, come dicevamo, dall'eterno, dal cuore dell'eternità, da sempre e per sempre. Dio ci benedice, e allora noi restituiamo: benedetto il Signore, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha benedetti. E nella lettera seconda ai Corinti, San Paolo ci insegna a benedire Dio perché ci consola. Qui vorrei invitarvi a contare proprio come San Paolo per 5 volte parla del Dio che consola. Voglio prendere il testo e dice così: benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre della misericordia, di ogni misericordia, e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, affinché noi possiamo consolare quelli che si trovano in ogni sorta di tribolazione, ma con quella consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Vedete che circolarità? Benedetto Dio perché ci consola. Un momento, chi scrive questo? San Paolo era in situazione, era carcerato, e dal carcere lui può dire ai cristiani di Corinto: benedetto Dio perché ci consola. Parla al plurale, perché non è solo Paolo, c'è anche Timoteo, e fanno esperienza nella tribolazione, nel dolore, di essere consolati da Dio. Allora, benedetto Dio perché ci consola, affinché anche noi possiamo consolare quelli che sono nella tribolazione, e consolarli non in modo qualunque, come dire: dai coraggio che domani ci sarà il sereno, dopo la tempesta viene il sereno. No, dobbiamo consolare con la stessa consolazione con cui siamo consolati da Dio. E come ci consola Dio? Come ci consola? Ci ha consolato dandoci il suo Spirito. La grande consolazione di Dio è la risurrezione di Gesù, è dirci che la morte non è l'ultima parola, proprio come nel Salmo, che il salmista dice: salva dalla fossa la tua vita. Così mi consola Dio: perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa. Cioè, Dio mi ha consolato e mi consola dicendo che la morte non è l'ultima parola, e che nella vecchiaia io posso ritrovare lo slancio della giovinezza, perché lui rinnova la mia energia interiore. Allora io posso sperimentare il limite dell'anzianità, posso sperimentare anche tante prove come la vita ci fa attraversare, però il Signore consola, consola con il suo Spirito, e io, consolata dal Signore, posso a mia volta consolare. La stessa cosa come la benedizione: riconoscendo i benefici del Signore lo benedico, consolata dal Signore gli restituisco la benedizione consolando i miei fratelli. Benedetta dal Signore, io dovrei imparare a benedire. E dice San Paolo e anche San Pietro: noi siamo chiamati a ereditarla la benedizione e a comunicare la benedizione. Quindi è bellissimo vedere che il padre benedice i suoi figli, e so di papà che danno anche la sera la benedizione ai loro figli prima di addormentarsi. È bellissimo, perché questo padre tenero che è Dio manifesta la sua paternità attraverso i nostri genitori. Quindi un Dio che benedice e dei genitori che benedicono i loro figli. Il padre che benedice la figlia prima di sposare, no? Che vada alle nozze, è bello. Non è solo il sacerdote che è chiamato a benedire, ma noi possiamo benedirci gli uni gli altri proprio perché facciamo questa esperienza di essere continuamente benedetti dal Signore, anche proprio nei nostri limiti, nelle nostre fragilità. Adesso io lascio a voi la parola e mi metto in ascolto delle vostre risonanze e anche delle vostre benedizioni, perché no? È bello che come Gesù, come Maria e come il salmista possiamo anche noi sostenerci nella lode facendo un coro, perché la benedizione personale in questo salmo diventa poi un invito di tutte le creature: benedite il Signore voi tutte opere sue. Allora anch'io invito voi: benedite il Signore voi tutti che state in ascolto della mia voce, benedite il Signore in tutti i luoghi in cui vi trovate, benedite il Signore angeli suoi e benedite il Signore voi tutte le sue creature. E diciamo che poi diventa il cantico delle creature di San Francesco. San Francesco dava voce a tutte le creature, per cui opere tutte del Signore, benedite il Signore. Ecco, continuiamo nel nostro cuore a fare questo momento di lode, che è un bellissimo modo anche per prepararci proprio a celebrare il giorno del Signore, la domenica.
Di cui ho bisogno, come vorrei vederti adesso davanti a me.
Pronto, sì. Buonasera.
Buonasera, sorella. Sono sì. Nicola di Ercolano.
Nicola di Ercolano, buonasera.
Buonasera, sorella. Tra parentesi, sono un tuo fan. Ti ascolto sempre volentieri. Da parecchio
grazie,
tempo.
Grazie, Nicola.
Quando c'è la possibilità.
Benediciamo il Signore.
Sempre. All'inizio, mentre parlavo della gioia, fra l'altro ho 82 anni, e volevo, mentre parlavo della gioia, e che è varietà della, della gioventù, mi è venuto in mente quando eravamo ragazzi, facevi cerichette, e si diceva la messa in latino. E sì. C'era molto bello quando si diceva quelle risposte. Adelemo quelle edificate gioventù e mea, che praticamente c'è stato un sacerdote che anziano, quando celebrava un giovane si poteva capire, però come un certo voto un sacerdote vecchierello anziano a sentire queste parole qua era molto bello. Allora io non tanto comprendevo, però adesso mi rendo conto che era molto bello.
Molto bello.
Questo è un inciso, volevo dire un'altra cosa, sorella. Vorrei parlare un pochettino più qualche cosa sulla misericordia, perché essendo di una certa età, quando nel tempo nostro si parlava, non la misericordia, insomma, non come si comprende, si spiega adesso voi. Insomma, gli insegnati, il Santo Padre, erano molto impegnati sulla confessione, che se uno si confessava era perduto completamente, cioè prima doveva cercare la confessione e poi il perdono di Dio, invece dovrebbe essere il contrario, prima chiedere il perdono di Dio, la misericordia e poi di conseguenza la confessione. Mi vuole dire qualche cosa riguardo questo, sorella, e ti ringrazio dal profondo del cuore.
Ma grazie. Ti vorrei rispondere con le parole di Santa Teresa di Lisieux, che diceva: io spero sia nella giustizia del buon Dio, sia nella sua misericordia. È perché egli è giusto che è anche compassionevole e pieno di dolcezza, lento a punire e grande nella misericordia, conosce infatti la nostra debolezza, si ricorda che noi siamo polvere. Guarda, Santa Teresina citava proprio questo salmo, come un padre egli prova tenerezza per i suoi figli, per cui è proprio così, è riconoscendo la sua misericordia che noi possiamo confessare anche la nostra debolezza. Ma sarebbe bello, Cardinal Martini insegnava a fare anzitutto la confessio laudis, cioè cominciare confessando la bontà del Signore, la sua appunto misericordia. Se noi alla fine della giornata facessimo un memoriale, un promemoria dei benefici ricevuti in questa giornata. L'esame di coscienza non è solo per ricordare il male che io ho fatto, che sto lì a fare l'elenco, comincia a ricordare da quando ti sei alzato la mattina a fare il canto dei benefici della misericordia, allora questa si chiama la confessione della lode, della benedizione. Ti ringrazio tanto e soprattutto per averti ricordato di quando eri al Dio che rallegra la mia giovinezza, la rinnova come l'aquila che rinnova la sua giovinezza. Grazie Nicola e buona domenica.
Pronto?
Pronto?
Pronto,
pronto, buonasera.
Pronto, buonasera Reverenda Elena. Sono Roberto da Bergamo. Ora volevo dire questo. E nella nostra vita devozionale ci hanno sempre insegnato a chiedere a Dio sempre le cose che abbiamo bisogno, la preghiera di domanda, quindi è rimasta un po' un'abitudine e difficilmente pochi cristiani, spero che siano di più, e fanno solamente questo, non tanto la preghiera di lode. Ecco, per quanto riguarda l'anziano, il problema della consolazione non è che viene facile, e molti non la sentono, perché è naturale, è istintivo per la condizione proprio precaria della salute, dell'età, ecco, di chiedere sempre e con insistenza solo la preghiera di domanda, la preghiera di un ottenimento, la preghiera insomma di avere quello che noi abbiamo bisogno, dimenticando invece quello che lei ha detto, che sarebbe la parte più importante, la preghiera di lode. La ringrazio, reverenda, la sento per radio.
Sono io che ringrazio te, Roberto, ed è proprio quello che volevo sottolineare in questa nostra puntata, che noi cristiani, perché in Oriente è già hanno più questo senso della gratitudine, la preghiera biblica ci dovrebbe proprio aiutare a rovesciare la prospettiva. È bello che noi domandiamo a Dio la benedizione, mancherebbe, e ci viene questo quasi appunto più spontaneo, il fatto di dire benedici il cibo, benedici la mia giornata, benedici il viaggio, benedici, sempre chiediamo al Signore che benedica Lui, ma noi quando benediciamo significa che abbiamo consapevolezza che siamo già benedetti, perché questo alle volte appunto a forza di domandare ci dimentichiamo che tutta la nostra vita è piena di benedizione, se no non esisteremo neanche. Dio ha detto bene, benedire vuol dire bene, creandoci, io sono una benedizione vivente per l'umanità, dice sono anche un disastro, un fallimento, sì, ma però dobbiamo vedere che l'essere è benedizione. Infatti, vedete, tutte le creature benedite il Signore. Allora, questo è proprio un educarci e lasciarci educare anche dai salmi a rovesciare la prospettiva. Quindi va benissimo domandare, va benissimo, perché vuol dire che abbiamo fiducia nel Signore. Se io gli chiedo, Signore, va benissimo, nella difficoltà gridare al Signore fa parte dell'esperienza della Bibbia. Nella Bibbia ci sono anche salmi di lamento, una volta faremo anche questo, perché noi siamo umani e se tutto in me benedica vuol dire che anche la parte del lamento deve uscire, certo, ma ricordarci, non dimenticare i suoi benefici, dice il salmista, benedici il Signore anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Io mi sento mancante, perché spesso dimentico. Ora, nella Bibbia dimenticare è già un modo per dire come che Dio non esistesse, è dimenticare quello che Dio ha fatto e non credere, perché il credente è colui che invece ricorda quello che il Signore ha fatto per te. L'Esodo è il grande beneficio, Dio ha liberato Israele e il credente è chiamato a far memoriale, ricordare quello che il Signore, non dimenticare. Allora poi elenca, perdona, guarisce, salva, ti circonda di bontà, ti rinnova la tua giovinezza, eccetera, quello che abbiamo appunto enumerato, i benefici del Signore. Noi potremo alla fine di ogni giornata farci un po' un ripasso, no? Voglio tessere, far memoria e quindi passo la giornata, non solo per dire esame di coscienza, i miei peccati e Signore pietà, ma esame delle misericordie del Signore, dei suoi benefici, per cui prima di addormentarmi, Signore, ti benedico. Grazie Roberto, un'altra domanda se c'è o un'altra risonanza.
Sorella?
Pronto? Pronto? Pronto, sì.
Sono Prosperina. Pronto. Da Castrovillari.
Prosperina, qualche volta
non
ti sento. Prosperina, è proprio tanto. Tutto bene?
Sì, sto bene. Volevo soltanto dire, io sono arrivata quando lei, il primo stacco musicale. Comunque ho sentito...
Hai capito che faccio il salmo delle sette benedizioni, l'ho chiamato
così. Sì, delle benedizioni,
perché...
sì.
Ecco. Quattro volte benedici, Signore, anima mia, e tre volte benedite tutte le creature.
Volevo dire questo, è facile benedire il Signore quando le cose vanno bene, ma quando le cose, il dolore ti scardina dentro, e allora certo. Bisogna benedirlo.
Allora c'è il salmo
continuamente.
Di lamento anche.
Perché allora sì che diventa qualcosa, anche il dolore diventa crescita, diventa vita. E non, ecco. Non è un fatto di benedire solo per chi è giovane, anche per sentivo, anche per chi è alla fine della vita, se veramente siamo credenti, cioè cambia la prospettiva, se invece di lamentarsi, la mattina ci si alza e si dice... Ti benedico, Signore, perché mi hai dato un altro giorno. Ti benedico perché la mia vita è vero che è diventata sofferenza, però tu ci sei accanto a me. Cioè, questo per me è benedire il Signore, e non è facile e né scontato.
Non è per niente facile, perché noi siamo
non è facile.
Appunto a lamentarci o comunque, e benedire quando va bene, dice, è naturale. Sì e no, perché tante volte noi siamo ingrati e quando va tutto bene non facciamo memoria che tutto è grazia. Ad esempio, quante volte il Signore magari ha mandato i suoi angeli che io avrei potuto fare un incidente e non l'ho fatto, supponiamo. Ma noi... Quella volta in cui tu hai la malattia o il dolore, ma quante altre volte tu sei stato bene e di questo lo davi per scontato? Succede così, no? Che noi apprezziamo la salute quando abbiamo la malattia, ma tutte le volte che siamo stati sani lo diamo quasi per scontato. Il salmista ci insegnerebbe anche la gratitudine, perché può benedire chi ha consapevolezza del beneficio e quindi... È l'educazione alla gratitudine, alla gratuità. Papa Francesco dice tre parole non dovremo mai dimenticare e insegnare anche ai ragazzi. Grazie, permesso e perdono, scusami. Ecco, anzitutto grazie, ma ti sembra che è così frequente? No, e neanche con Dio. Quindi benedire è come ringraziare. Bisogna avere consapevolezza, appunto, come tu dici. Benedire nella malattia non è così scontato, perché nella malattia siamo appunto umani e vedi che bello il salmista dice: Signore sa di che cosa siamo plasmati, il Signore sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere, per cui se nella malattia, nella sofferenza mi viene fuori il lamento, il Signore lo sa. E come è tenero un padre verso i figli, così è tenero il Signore verso quelli che lo temono. Fa parte di questo salmo. Per cui, mentre mi invita e dice benedici, mi dice anche che il Signore è più consapevole della mia miseria e è più benevolo di quanto sia benevola io nei confronti di me stessa. E quindi Prosperina, grazie del tuo intervento, grazie per ricordarci che il credente benedice Dio in ogni tempo, e come un altro salmo dice, benediciamo in ogni tempo, nella buona e nella cattiva sorte, ma aggiungo, il Signore sa di che cosa siamo plasmati e si ricorda che noi siamo fragili. Il canto, questo salmo è il canto dell'amore, ma è anche il canto della fragilità nostra. Grazie Prosperina.
Pronto?
Pronto, pronto.
Ciao, pronto, sono Elena. Sono Miriam.
Buonasera. Miriam di dove?
Di Solara, Modena.
Oh, Miriam! E sei riuscita a prendere la linea, che bello.
Questa qua è una classe.
Non immaginavo che eri in ascolto. Grazie Miriam.
Grazie a te, la tua catechesi è stata molto, molto toccante. Poi ti dirò che quella, io benedico
adesso
proprio
Dio.
Adesso
sento bene Miriam che sei tu, adesso riconosco la voce, ma all'inizio mi rimbombava un po' e non avevo capito, ma adesso sento benissimo che sei Miriam. Allora dimmi.
Perché io vorrei fare nel tuo insegnamento un ringraziamento veramente a Dio, benedire Dio, perché domani ci dona la grazia dei doni dello Spirito Santo, che abbiamo 21 ragazzi che ricevono la cresima. Quindi, quindi per noi è altro che grazie, insomma, al Signore.
E tu l'hai preparato nella catechesi.
E volevo anche, sentendo appunto che dicevi, è bello che anche i genitori segnano i figli, no? Anche prima di addormentarsi, così, che l'ho fatto spesso anch'io. Ma oggi ti dirò, nel sentire questa testimonianza, sai, abbiamo fatto la preparazione alla cresima, ho messo in fila tutti questi ragazzi e non c'era presente il nostro parroco, mi sono messa io al posto e per insegnare ai ragazzi quel che dovevano dire e fare, no? La cerimonia.
Sì.
E a tutti ho segnato sulla fronte questi ragazzi per dire quello che dovevano dire, quello che dovevano fare. Quindi mi viene da dire che grazie che ho avuto, Signore, di benedire i miei ragazzi. È proprio, niente, guarda, ti ringrazio tantissimo di quello che hai detto, perché è vero, dobbiamo ricordarci di ringraziare e di lodare di più il Signore, anche nei momenti anche di difficoltà. Grazie, sorella.
Grazie, Miriam, grazie di questa bella testimonianza che come catechista hai benedetto i ragazzi che domani riceveranno la cresima. Io ringrazio te perché so che lavoro prezioso stai portando avanti nella tua parrocchia e ringrazio proprio anche di questo gesto che il Signore ti ha ispirato, perché è importante, non lasciamo solo ai preti di benedire. Ognuno di noi dovrebbe diventare per l'altro una benedizione vivente. Imparare a benedirci, e ti accompagni il Signore con la sua benedizione, ti benedico. Ma che bello, no? Io ti benedico, la benedizione del Signore ti avvolga. Ragazzo mio, benedizione, benedizione. E che gli hai tracciato anche il segno della croce, che è il segno della benedizione per un cristiano, no? Che sei tu, mamma, catechista, è bellissimo, spero che chi ci sta ascoltando, ecco, apprenda anche e abbiamo questo coraggio di benedirci gli uni gli altri. E poi mi viene qua, che te lo voglio regalare, quello che scrive un grande poeta Weiser riguardo a questo salmo. Dice che il salmista vede le possibilità della vita che stanno davanti a lui, come in un giorno soleggiato della sua giovinezza. Egli può riconoscere nella sua propria vita che quando Dio entra nella vita di un uomo, di una donna, ciò significa sempre un principio nuovo. Così l'Antico Testamento intende quello che il Nuovo Testamento chiama rinascita. Noi cristiani siamo i rinati, pensiamo Gesù a Nicodemo. Allora, cos'è la vita? Ogni giorno una nuova vita e ogni giorno noi abbiamo appunto questa grazia di benedizione che ci accompagna. Ciao Miriam, grazie, buona domenica e buona celebrazione con i tuoi ragazzi del sacramento della cresima.
Pronto?
Pronto, pronto.
Pronto, buonasera sorella, sono Marisa di Veggiano.
Ah, ma questa sera proprio ho la fortuna di sentire delle voci note, allora ciao Marisa, buonasera.
Che Dio ti benedica abbondantemente, sorella, ma veramente, perché questa sera sei stata profonda nei concetti teologici e hai espresso con docilità e sapienza tutta la tua bontà. Allora, io volevo farti questa domanda, perché l'ho sperimentata su me stessa. Com'è importante anche nella cristoterapia la preghiera di benedizione per guarire dalla tristezza e dalla depressione? E come con tutta la nostra vita possiamo lodare e benedire il Signore? Grazie, Suor Elena.
Grazie a te, Marisa. Hai dato che venga proprio da te... mi conforta perché tu hai fatto esperienza di questo, tu hai attraversato i momenti bui dell'esistenza, hai attraversato, sai cosa stai dicendo, mi parli di cristoterapia e di come la benedizione possa essere terapeutica, certamente. Sai perché, Marisa? Perché ci decentra. Quando io faccio l'elenco dei miei peccati, che cosa sto facendo? Guardando me. Allora una volta un sacerdote mi disse: smettiamola di guardare l'ombelico, pulito o sporco che sia, decentrati. Se io incomincio a dire mea culpa, mea maxima culpa, ci sta bene, lo diciamo all'inizio di ogni messa, no? La domenica, però anzitutto è benedizione. Quando io benedico, perché guarisci dalla depressione? Perché anziché guardare te che non vali, non sei, guardi in su a colui che ti ha creato, che è la fonte della vita, della guarigione. E se mi devo fidare, ha detto Sant'Agostino, di un medico che alle volte pago salato e non è detto che mi curi, perché non fidarmi di Dio? Perché non fidarmi di Cristo, che è il medico per eccellenza? E a te, Marisa, regalo un'altra frase di un commento che riporta il Cardinal Ravasi nel suo commento al Salmo. Dice, il Cardinal Ravasi ha scritto 3 volumi molto spessi sui Salmi, 3 volumi sui Salmi, e nel 3° volume, commentando questo Salmo, cita questo. Dice: il salmista sente che sta per sbocciare per lui una seconda giovinezza. La seconda giovinezza in genere dai 40 anni in poi, no? Meno tumultuosa della prima. La giovinezza per noi è anche passione, è anche, ecco, la seconda giovinezza è meno tumultuosa della prima, ma anche più libera dalle passioni, dalle illusioni, illuminata dalla coscienza del limite, ma anche dalla pace di Dio. Ed è in questo orizzonte, in questa felicità composta e sobria, guidata dalla sapienza e dalla coscienza della vicinanza di Dio, fonte di valore per i nostri giorni e fonte di speranza, che si muove questa poesia, questa lirica, che è appunto il Salmo 103. Ora io credo che dovrò restituire la linea alla regia, perché è l'ora di compieta, ma voglio sentire da Claudio se è così o se c'è ancora qualche minuto. C'è ancora un'altra telefonata, ma chi è l'ultima? Allora ascoltiamo. Pronto?
Pronto, buonasera suor Elena, mi chiamo Pierluigi, telefono da Merati in provincia di Lecco.
Buonasera Pierluigi e
buonasera, senta, io volevo che lei ci facesse un po' di catechesi brevemente su quelle che sono le benedizioni descritte come sacramentali che i presbiteri fanno negli uffici sacri e nella sacra liturgia. L'ascolto per radio, buonasera.
Pierluigi, questa però è una domanda, dice, da 90, no? Cioè avrei bisogno di dedicare una puntata. Ti dico solo una cosa, che quando in quelle che chiamiamo benedizioni sacramentali, il presbitero o anche il diacono sta facendo, sta rendendoci presente Dio stesso, cioè parla a nome di Dio, ci benedice a nome di Dio, e in quanto appunto ministro, e quindi mi rende presente e voce del Dio che ci benedice. In questo senso farebbe parte di quella che ho chiamato benedizione discendente, che fa il presbitero, ma puoi fare anche tu come papà, quando io do voce a Dio per benedire. Riconosco che anzitutto il primo movimento è discendente, è sempre di Dio l'iniziativa, è Dio che benedice. Allora il sacerdote, ma pensiamo anche nell'Antico Testamento, quando le benedizioni del sacerdote, no? Sul popolo, appunto, sono espressione di questo movimento che dal cielo scende sulla terra, e la benedizione di Dio è efficace. Dio non solo dice bene, ma fa il bene. Il movimento che ho voluto commentare questa sera è ascensionale, potremmo dire è il secondo movimento, è il movimento di risposta. Poiché sono benedetto da Dio, io lo benedico. Poiché Dio mi ha beneficato, io ricordo i suoi benefici e gli restituisco la benedizione. Allora, quelle benedizioni che tu dici fanno parte, si iscrivono dentro quel movimento che scende dal cielo, movimento verticale in discesa, discensionale, e movimento verticale ascensionale. Ma da questo movimento verticale dovrebbe venire un movimento orizzontale, cioè io benedico Dio ma imparo a benedire i miei fratelli, a benedire le mie sorelle, a diventare io stesso benedizione per tutti quelli che incontro, e tale sia domani la nostra giornata. Benediciamo il Signore ora e sempre. Buona domenica a tutti e grazie a Claudio e Elisa che con grande benevolenza e con grande proprio dedizione fanno questo servizio a Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.